L'Evangelista Marco raccoglie nel capitolo 10 del suo Vangelo una serie di brevi episodi in cui Gesù aiuta i discepoli a cambiare mentalità rispetto al modo di pensare del mondo. Gli argomenti sono disparati. Si comincia col matrimonio, si passa poi all'attenzione ai piccoli, per parlare poi delle ricchezze e infine del potere. In questa domenica ci sono presentate queste prime due scene in cui Gesù aiuta a cambiare mentalità rispetto al modo umano di vedere il matrimonio e i piccoli. Nelle prossime domeniche ascolteremo le catechesi successive sulle ricchezze e sul potere. Interrogato dai farisei con intento malizioso per poterlo cogliere in errore, Gesù sottolinea che la legge di Mosè è stata data per la durezza del cuore umano, ma al principio non era così. Gesù propone un ritorno alle origini, o meglio, riesce a interpretare la legislazione sul matrimonio corrente in Israele alla luce di quello che è detto nel libro della Genesi, proponendo il pensiero originale di Dio. Difatti, la giurisprudenza giudaica dava tutto il potere all'uomo. Al marito era data facoltà di ripudiare la moglie se trovava in essa qualche motivo negativo. Era il marito che fungeva da padrone e poteva legalmente mandare via la moglie. Chiedono a Gesù se è d'accordo. E Gesù propone il principio. Ci insegna ad andare all'origine del problema e richiamare il progetto di Dio che è al principio. In ogni nostra situazione, per valutare bene la realtà, dobbiamo risalire al principio divino e partire da Dio, partire dalla sua prospettiva, non dalle nostre abitudini né dai nostri gusti. È il Signore che ci offre il criterio per valutare bene la situazione. E ritornando al principio divino, Gesù può mostrare la grandezza del matrimonio, che ricopre un ruolo importante proprio per il progetto divino. E così noi abbiamo ascoltato quel testo a cui Gesù fa riferimento nel capitolo 2 della Genesi, dove il Signore Dio formula un principio fondamentale: non è bene che l'uomo sia solo. La formula è molto più ricca di quel che può sembrare. Non significa semplicemente bene che l'uomo si sposi. Significa che l'uomo è una persona, cioè un essere in relazione. Non è bene che un uomo sia isolato, cioè che viva in un modo isolato dagli altri, senza relazioni. L'essere umano è relazione, relazione d'amore. Ed è proprio nelle relazioni che noi troviamo le più grandi soddisfazioni della vita, e i più grandi dolori della vita. Nelle relazioni buone noi ci realizziamo, nelle relazioni cattive siamo fortemente amareggiati, perché siamo fatti per essere in relazione con gli altri. Voglio fargli un aiuto che possa stare davanti a lui, alla pari, così pensa il Signore. Gli animali non stanno alla pari dell'uomo. L'uomo li conosce, dà loro il nome, nel senso che li domina, li controlla, li usa, può trovare anche simpatia e affetto in qualche animale domestico, ma non è la relazione che riempie la vita. L'uomo non trovò negli animali un aiuto che gli potesse stare di fronte, che potesse stare alla pari con lui. Il racconto adopera un linguaggio arcaico e mitico per indicare che la donna non è un'altra creatura rispetto all'uomo. Se avesse narrato che Dio impastò un altro essere e lo portò all'uomo, avrebbe potuto indicare che la donna è di un altro genere, è un altro tipo di animale. Invece, questo testo si colloca proprio nell'antichità come un testo rivoluzionario che dà alla donna la stessa dignità dell'uomo. Non viene creata a parte, ma viene estratta dall'uomo. È una immagine, una figura, per dire che la donna è la stessa umanità. È uno sdoppiamento dell'uomo, di quell'unico uomo originale che viene sdoppiato in maschio e femmina, in modo tale da poter essere in relazione, da non poter essere un singolo, ma diventare capace di vita relazionale, avere la possibilità di donarsi ad un altro simile a sé. Viene scelta la costola come immagine perché è nella parte centrale del corpo umano, perché raccoglie proprio la zona dove sta il cuore, e quella parte centrale del nostro corpo lo chiamiamo vita. Ci avete mai pensato? È un'espressione banale, ma se la sarta ti prende la misura, dice che ha misurato il giro vita. In che senso i fianchi sono la vita? Boh, però la chiamiamo così. E dire che la donna è tirata fuori dal centro dell'uomo, dalla vita dell'uomo, vuol dire che ha la sua stessa vita e la sua stessa dignità. Adamo reagisce con una espressione che era proverbiale in Israele: è osso delle mie ossa e carne della mia carne. È un modo di dire, lo si trova alcune volte nella Bibbia, laddove delle persone riconoscono dei parenti e fanno alleanza con un altro. Tu sei osso delle mie ossa vuol dire siamo strettamente uniti, facciamo parte dello stesso gruppo, della stessa società, dello stesso corpo. E l'antico scrittore ebraico fonda questo ragionamento su un particolare linguistico che per noi riesce molto difficile. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Se ci fermiamo a ragionare su questa frase, non ne troviamo il senso, perché tradotto in italiano non è possibile quel gioco di parole. Noi usiamo donna e uomo, termini molto diversi fra di loro. Invece in ebraico è lo stesso termine con una semplice desinenza femminile. Uomo si dice ish, donna isha. Per cui l'autore mostra anche nella lingua questa somiglianza. Non viene dato un altro nome come capita agli animali, ma ha lo stesso nome dell'uomo, per dire è la stessa cosa, ha la stessa dignità. Il libro della Genesi mostra la grande dignità della donna, la sua pari dignità con l'uomo. E questo è il progetto di Dio, di una relazione fra uguali, una relazione di amore che comporti un dono pieno e totale. Allora, quella legislazione che permette all'uomo di mandare via la donna quando vuole perché è il padrone, viene contestata da Gesù, perché non rispetta la dignità della donna e riporta l'istituzione matrimoniale alla santità della sua prima origine, quella relazione buona che il Signore vuole che si instauri fra di noi. Il problema è il peccato. È il peccato che separa, è il peccato che divide. Dio unisce, mentre il peccato divide. E allora, mentre contempliamo la bellezza del progetto divino e desideriamo realizzarlo, preghiamo per poter vincere ogni peccato che separa le nostre relazioni, che divide le persone, che le mette le una contro le altre. Chiediamo al Signore che vinca la durezza del nostro cuore e in ogni situazione, familiare o sociale, dove c'è divisione e separazione, impegniamoci a ricreare unione, rispetto, valorizzando le persone come un aiuto che stanno davanti a noi, ringraziando il Signore di averci creati come esseri capaci di relazione. Chiediamogli che ci renda capaci di relazioni buone, che uniscano, vincendo ogni separazione.